e non ci possono essere più. Tutto qui.
Tema dell'immigrazione.
Io penso che bisogna fare una battaglia culturale intanto contro un luogo comune che è ampiamente, come dire, ogni giorno enunciato, soprattutto dalla Lega, e che è falso. E cioè, gli immigrati ci sono perché c'è qualcuno che li vuole far venire. Quando governavamo noi si diceva gli immigrati ci sono perché Prodi li fa venire, qualcuno si era perfino inventato che li facevamo venire perché poi gli davamo il voto e così vincevamo le elezioni, no? Vi ricordate? Allora, cominciamo a dire che gli immigrati ci sono perché servono all'Italia, non perché c'è qualcuno che li fa venire, perché se uno va in una qualsiasi cascina tra Bergamo e Verona a mungere le vacche non c'è più nessuno che non abbia un turbante in testa, va bene? Perché il 60% di quelli che lavora nei cantieri edili viene dai Balcani, il 60% delle colf nelle case degli italiani sono somale, filippine, peruviane o senegalesi, e i pomodori con cui facciamo l'insalata che vengono raccolti nell'agro di Salerno vengono raccolti da stagionali che vengono dal Senegal. Partiamo di qui, cioè Gimila, io sono stato a Oderzo, nel cuore del nord-est qui vicino, in Veneto, a Treviso, l'altra settimana, a Oderzo c'è il 18%, un comune che ha, mi pare, 20-25.000, 30.000 abitanti, il 18% di cittadini extracomunitari, e se li mandiamo via tutti perché c'è qualcuno che li ha fatti venire, l'industria del mobile di Oderzo chiude domani mattina. È chiaro questo una volta per tutte, se no non ci capiamo più. E io penso che devo dire, e non continuare a pensare, a credere a questa storia che c'è qualcuno che li fa venire, perché dietro la storia c'è qualcuno che fa venire, c'è allora l'idea che li possiamo mandare tutti via, che se li mandiamo tutti via stiamo meglio. No, se li mandiamo tutti via non si sa più chi munge le vacche. È chiaro una volta per tutto questo. Bravo, bravo. Tanto per essere qua. Dice, perché gli italiani non mungono le vacche? E non lo so, però non le mungono. Io non lo banalizzo e sta diventando più complicato per una ragione che dobbiamo vedere, e la ragione è che l'immigrazione extracomunitaria sta crescendo di dimensioni quantitative. Fino a poco tempo fa gli immigrati extracomunitari in Italia erano il 5% della popolazione italiana, e quando tu sei al 5 o meno del 5 il fenomeno è un fenomeno tutto sommato sempre complicato ma governabile, no? Noi siamo oggi 7 su base nazionale, ma siamo già oltre 10 nel centro-nord. Nel 2020 saremo, con queste dinamiche, oltre tra il 10 e il 15 in tutta Italia, nel centro-nord tra il 15 e il 20. Quindi dobbiamo vedere e cercare di capire cosa può produrre e quali politiche dobbiamo fare. Perché? Perché quando il fenomeno comincia a assumere queste dimensioni demografiche, beh, si apre un problema nuovo rispetto a quando era il 3 o 4%. Ed è che cresce il numero della popolazione italiana più povera, che guarda agli immigrati, non a quelli clandestini, a quelli regolari e legali, come a dei competitori sulla propria condizione di vita, nell'assegnazione di una casa popolare, nell'assegnazione di un posto all'asilo nido, nel letto all'ospedale, nel lavoro. Chiaro? E questa cosa, se noi non la vediamo per tempo e non abbiamo le politiche per gestirla, può diventare deflagrante. E si può produrre una guerra tra i poveri che travolge tutti e tutto. Vi faccio un esempio. 6 o 7 mesi fa mi telefona un sindaco di un piccolo comune delle Marche che io conosco bene, sindaco, è che un dirigente che è stato prima del PC, poi PDS, DS, il Comune del Marco, un comune sempre governato dalla sinistra, dal centro-sinistra, il Partito Democratico, l'ultima elezione ha preso il 52%. In quel paese noi prendiamo 52%, poi un 10% lo prendono le altre formazioni della sinistra, cioè un paese dove il 60% più vota a sinistra, dal centro-sinistra. Quindi non possiamo dire che è un paese fatto di reazionari. Il sindaco mi telefona e mi dice: c'ho un problema. Dico: qual è il tuo problema? Ci ho costruito, è piccolo, 3.500 abitanti, ho costruito 10 alloggi popolari. Ci ho fatto il bando e li ho assegnati. Perfetto, dice, allora? Dice: tutti e 10 sono finiti alle famiglie intercomunitarie. E io ho detto così. Dice: allora? Dice: come allora? C'è la rivolta nel paese. Chiaro? Di un paese dove il 60% vota a sinistra e il centro-sinistra. Quindi io penso che il problema lo dobbiamo vedere, non per affrontare, per gestire. Perché per esempio se noi siamo consapevoli A, che l'immigrazione comunque crescerà perché il paese ne ha bisogno. Quindi oggi è 7, domani sarà 10, e tra 20 anni sarà 15. Non illudiamoci che torni 3. Chiaro? Ma al tempo stesso noi non vogliamo che questo produca una deflagrazione. Beh, il governo si deve mettere fin da oggi sull'avviso allora di costruire delle politiche e delle risposte. Per esempio, se parti così, hai questo punto di vista, per esempio, questo approccio, per esempio, allora questo significa che dobbiamo forse cambiare una serie di priorità nella spesa pubblica e nella spesa sociale. Per esempio, stabilire che una priorità è un grande piano nazionale di asili nido e di scuole materne per evitare che ci sia la guerra dei bambini. Questo è un modo per affrontare questo problema, perché se stiamo come siamo oggi, 7 bambini su 100 hanno in Italia un posto in un asilo nido e una scuola materna, la guerra a un certo punto tra chi ha diritto alla scuola materna scoppierà e scoppierà in modo ancora più acuto. E noi non credo che possiamo essere una forza politica che pensa che si può discriminare tra bambini di 2 o di 3 anni, giusto? A seconda del colore della pelle. Se non vogliamo che ci succeda, per esempio, allora un grande tema che fin da oggi dobbiamo mettere come una priorità della nostra battaglia politica e che è una priorità dello Stato sociale è la scuola dell'infanzia, è gli asili nido, è le scuole materne, come un grande tema di governo della società, ivi compreso di governo del tema dell'immigrazione. Secondo, per esempio, torna di attualità il tema di avere un piano straordinario di edilizia popolare, perché è vero che il 72% delle famiglie italiane ha la casa in proprietà, ma c'è un 28% che la casa in proprietà non ce l'ha, ed è la parte più povera della popolazione italiana, sia quella che è nata qui, sia quella che non è nata qui e è venuta da lontano. Come affrontiamo questo problema per evitare che ci scoppi la guerra per casa? E mettiamo questo allora come un'altra priorità. Vedete come allora il problema è quello di vedere per tempo il problema e fare in modo che si costruiscano le politiche perché allora ci sia la condizione per cui i diritti ci sono per tutti, perché noi non possiamo avere una situazione nella quale un italiano pensi che un immigrato ti porta via diritti perché non lo accetterà mai, e non possiamo neanche pensare di vivere una società in cui però i diritti di uno che è nato da un'altra parte non ce li ha, perché anche questo non è giusto. E allora devi creare le condizioni perché i diritti ce li abbiano tutti e due, non scoppi la guerra su chi ha diritto, ma questo significa mettere in campo le politiche necessarie a farlo.
Bravo,
questo è l'approccio secondo me giusto, che non è l'approccio della Lega, perché l'approccio della Lega, per esempio, i soldi sono pochi e allora gli asili nido li diamo solo ai figli degli italiani. È un po' complicato da leggere, è una cosa di questo genere. O l'assegno di disoccupazione lo diamo solo agli italiani, non lo leggi mica alla fine. Non lo leggi mica alla fine. Allora, proviamo a vedere come invece affrontiamo il tema nella sua complessità. E naturalmente parte di questa cosa qui è una lotta anche molto intransigente alla clandestinità, all'illegalità, c'è il minimo dubbio. Cioè l'immigrazione è un fenomeno complicato. Guai a banalizzarlo, non basta dire che tutti gli uomini sono figli di Dio per risolvere, non è vero. Devi costruire le